Ancora una domanda, se possiamo rispondere ad Alessandra e poi andiamo alle richieste di preghiera. Alessandra dice: Buongiorno, spero stiate tutti bene.
Buongiorno Alessandra, grazie, sì.
Stavo rileggendo Primo Samuele 16. Dio manda Samuele ad ungere Davide, ma Samuele risponde di avere paura di essere ammazzato da Saul se fosse venuto a saperlo. Ciononostante, Samuele ubbidisce l'Eterno e va. Uguale Giona, Elia, eccetera. Noi umani facciamo proprio così. Non ascoltiamo la voce del Signore, la sua parola, i suoi insegnamenti, per paura del giudizio del prossimo. Perché quella paura, spesso, anzi spessissimo, è più forte della paura di deludere Dio? Anche io, per natura diffidente, sono certa di aver zittito i consigli del Signore spesso, se non spessissimo, nella mia vita. La pace sia con voi e che Dio vi benedica grandemente per la vostra opera. Con affetto, Alessandra.
Cos'è che dice? Anch'io per natura diffidente sono certo di avere zittito i consigli del Signore, spesso sono spessissimo. Grazie Alessandra, è una buona confessione anche, una buona preghiera, brava, brava.
Sì, credo che ci siamo passati tutti.
Sì.
Gesù mi mostra qualcosa che devo fare e io, perché sono intimidita da qualcuno, perché non voglio portare dispiacere a qualche persona che forse amo e non ubbidisco al Signore per accontentare quella persona. E
Terribile.
deludo il Signore
È
per accontentare una
come dire
persona.
che alla fine del cammino ci sarà quella persona a giudicarti e non il Signore. Terribile!
Dice Alessandra, perché quella paura di deludere una persona è più forte della paura di deludere Dio?
E questa mancanza di comunione con il Signore. Abbiamo più comunione con quella persona, magari marito, una moglie, che diventa un idolo che poi Dio deve abbattere. E invece di tenere gli occhi sul Signore, come si fa a tenere gli occhi sulla parola? Come si fa a studiarla, memorizzarla, pensarla, riflettere sulla parola, sulla parola, sulla parola? O è la parola del Signore o sarà la parola del mondo.
Quindi dice che è mancanza di comunione con Gesù.
Mancanza di comunione con
Non amo
Gesù.
Gesù abbastanza.
Non amo Gesù abbastanza, cioè l'uomo o la donna che è sposata col marito, la moglie sono sposati, però che la mente è sempre sulla pornografia, è sempre sull'altra, su qualcun altro, non ha abbastanza comunione col marito o la moglie. Perché gli uomini cadono in pornografia? Perché non amano la moglie come non amano Dio. No, capito? O non amano il marito così come non amano Dio. Perché il nostro coniuge è un metro di misura, un termometro per misurare quanto amiamo Dio. Non ci illudiamo che stiamo amando Dio più del nostro coniuge. Al di là delle chiacchiere in chiesa, alleluia, alleluia, che poi quando escono di chiesa si tolgono la maschera religiosa e sono se stessi, cioè mondani, secolari, egoisti come tutti gli altri nel mondo. Poi quando vanno in chiesa si mettono, molti di noi si mettono la maschera e tutto, oh alleluia, sono qui, oh, sorella qui, sorella là. Poi quando le incontro durante la settimana sono dei secolari come tutti gli altri. Speriamo di non essere così. Speriamo che noi quando ci riuniamo qui e trasmettiamo sabato e domenica non ci facciamo tutti i bravi, tutti ecclesiastici, tutti religiosi, per fare la scenetta.
Amen.
Come noi veramente siamo, non è come quando arriviamo all'incontro sabato e domenica, ma quando ce ne andiamo da questi incontri. Amen.
Sì, e poi Alessandra dà l'esempio di Elia, Giona, Samuele, che il Signore ha chiesto loro qualcosa di difficile e loro avevano paura e la carne non vuole fare quello che Dio dice, ma poi lo stesso hanno ubbidito. Quindi la paura è presente, non possiamo dire che no, io non ho mai paura, mai. No, la paura è, il diavolo ti attacca, ma tu non ubbidisci alla paura, tu ubbidisci a quello che Gesù ti chiede.
Amen, amen. Ma io credo che quando Samuele ha detto come faccio andare Saul, se lo scopre mi uccide, io credo che il timore di Samuele non è da criticare, era ben fondato nella realtà. Infatti Dio gli risponde, Dio ragiona con lui e gli risponde E capito? È come se anche Dio avesse avuto questo timore che Saul avrebbe ucciso Samuele, il suo profeta. E allora cosa fa Dio? Non è, vediamo che in 1 Samuele 16, qui si avviene la storia, vediamo che Dio non è che gli dà il rimprovero, guai a te, hai dubitato, oh, no, no, no. Dio anzi ragiona con lui, gli fa un discorso. E Dio gli dà persino un sotterfugio per salvarsi dall'ira di re Saul. Andiamo lì, 1 Samuele 16, guarda, comincia verso 2. 2 fino a 4.
Samuele rispose: come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore disse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isai al sacrificio, io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che ti dirò.
Isai sarebbe Gesse, viene chiamato con due nomi nella Bibbia, è il padre di Davide.
Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. 1 Samuele 16, versi 2 a 4.
Eccetera. Lì unse d'olio Davide, che divenne poi, dopo anni, dopo che avrebbe ucciso Golia, divenne re di Israele, più grande re di Gerusalemme. E allora vediamo che Dio capisce la paura di Samuele. Anzi, gli dà un sotterfugio, perché Samuele non andava lì a sacrificare una giovenca, andava lì per ungere un re.
Un nuovo re.
E certo, e Saul già lo voleva uccidere per conto suo dopo, figurati se,
sì,
va bene, se avrebbe saputo questo. Avrebbe ucciso Davide e anche Samuele. Sappiamo che più tardi Saul, re Saul, ucciderà 85 sacerdoti del Tempio. Saul, per gelosia, ucciderà 85 sacerdoti del Tempio. Re Saul era un re molto malvagio.
Quindi Dio sapeva che il timore di Samuele era ben fondato.
Era ben fondato. Ci sono timori che bisogna ascoltarli perché sono giusti. Quindi è bene che ponderiamo i nostri passi e che non siamo troppo tracotanti, troppo temerari e che non ci scopriamo troppo spavaldamente davanti ai mali e agli attacchi del diavolo. Cerchiamo di non farci troppo. Guarda, andiamo a Proverbi 22, 3.
L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22, verso 3.
Quindi c'è niente di male a nascondersi. Lo faceva anche Gesù, Giovanni 8, Giovanni 10. Gesù si nascondeva.
Ma se è la volontà di Dio.
Certo.
Non ti nascondi nel momento sbagliato quando Dio vuole che tu brilli la sua luce e tu ti nascondi. Cioè
no,
dipende.
Non puoi, quando? Non puoi nasconderti in continuazione. Dov'è quello là? No, non si trova da nessuna parte. Chiedi alla sua chiesa, non sanno dov'è. È nascosto nella catacomba da anni. Sì. No, non sto dicendo quello. Però c'è il momento quando prendevano le pietre per uccidere Gesù che lì si nascondeva.
Sì.
Allora c'è il momento per ogni cosa. Io credo nel coraggio, ma anche credo nella saggezza, nella prudenza. La guerra si vince con la saggezza, non solamente col coraggio, con la forza, con la potenza, come crede di fare Zelensky. Si vince con la saggezza. È così che io sono arrivato alla mia età. Fra un mese e mezzo circa, io farò 78 anni. Quindi diciamo sono nell'inverno della mia vita. E guarda, una volta sono stato assaltato e riempito di botte per non avere seguito la prudenza. La saggezza vince più guerra che non la forza. Angela, Proverbi 20, al 18.
I disegni sono resi stabili dal consiglio. Fai dunque la guerra con una saggia direzione. Proverbi 20, verso 18.
Va bene, il Signore ci chiama, il Signore ci ha dato una zucca. E che ci crediamo o no, ce l'ha data perché la usiamo. Vabbè, so che questa è una cosa a volte, capito? E non solo per cose carnali, ma usarla per cose dove mettere a servizio del Signore non solo la mente spirituale dentro che abbiamo, ma anche la zucca carnale, che spesso e volentieri è fuori binario. Usare anche la carnalità per la gloria di Dio. Va bene, dobbiamo soggiogare la mente carnale, metterla sotto controllo, sotto i nostri piedi come facciamo col diavolo, che la nostra mente carnale, se non stiamo in preghiera, è la presenza del diavolo in noi. Dove dimora il diavolo in noi? Nei nostri pensieri, se non stiamo attenti. I nostri pensieri possiamo o soggiogarli, controllarli e ordinare cosa pensare. Noi, contrariamente alla scienza moderna, che secondo la scienza moderna, che non è che capisce molto, noi siamo guidati dalla mente, dalla nostra mente carnale, circa un chilo di hamburger lì. In realtà il nostro vero io è nella mente spirituale, nella nostra anima. È lì che si prendono le vere decisioni. La mente carnale guida, a volte segue, la mente carnale segue, però a volte la mente carnale guida quando ci addormentiamo nello spirito. Ci sediamo su una panca e ripetiamo delle nenie, ripetiamo preghiere mezze morte. E allora la mente carnale guida una mente spirituale addormentata. Bah, non voglio allungarmi troppo, c'è qualcos'altro da dire da parte tua, se no io chiudo.
No, quindi dobbiamo fare l'equilibrio giusto tra le paure che sono giustificate, ben fondate, e prendere precauzioni, come ci sono scritture che dicono di essere saggi, e anche sapere quando è il momento di affrontare quelle paure, perché ci separano da Dio, ci fanno disubbidire alla parola, allora dobbiamo vincerle e andare avanti per Gesù.
Amen.
Quindi fare la differenza.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Alleluia. I disegni sono resistibili. Dal consiglio fa dunque guerra con una saggia direzione. Non è sufficiente avere tutti i carri armati di Hitler, i suoi aerei che aveva. Non aveva la saggia direzione ha perso ed è morto. Il suo discepolo, il suo seguace Zelensky, sarà idem, farà lo stesso. Perché hanno provocato la Russia. La Russia, non sto difendendo la Russia, ma l'hanno provocata. Nel nome di Gesù, non andiamo in politica adesso.
No, grazie.
Ah, cosa dicevi tu?
Ti leggo una breve testimonianza.
Voglio benedire Alessandra, Dio ti benedica. Grazie sorellina.
Amen.
Ottima domanda, intelligente.